Antenna Ave Maria presenta Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.
Salve carissimi ascoltatori, vi saluto, sono Carlos Macias. Grazie per ascoltarci in questa rubrica che si chiama Kairos, il tempo di Dio. E oggi meditiamo un brano della Scrittura, un brano che abbiamo ascoltato, sentito tante volte nel nostro percorso, nella nostra vita spirituale, e ci soffermeremo soltanto su un particolare. Il testo che oggi meditiamo sono le Beatitudini e ascoltiamo le Beatitudini nella versione del Vangelo di San Matteo dal capitolo 5 dal versetto 1 al versetto 12. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola di Dio. Prima di entrare a contemplare, ad approfondire questo testo della Scrittura, questi otto perle preziose, questi diamanti, vogliamo invocare la presenza del Signore in noi affinché davvero guidati da Lui possiamo intravedere, contemplare la bellezza di Dio attraverso questi otto beatitudini. Mettiamoci nelle mani, nella presenza di Dio, invocando il suo Santo e Divino Spirito. Signore Gesù, Tu sei Alfa e Omega, principio e fine. Noi Ti vogliamo chiedere in questo momento, invocare la Tua presenza. Vieni in noi, vieni a mostrarci il regno dei cieli, vieni a rivelarci la Tua parola di verità, la Tua parola di salvezza, vieni a guidarci, vieni a mettere luce nei nostri cuori, nella nostra vita. Vieni a illuminarci, vieni Spirito Santo a rivelarci, a mostrarci il vero volto di Dio, il vero volto di Cristo, il vero volto di Gesù Cristo, il vero volto del Padre. Vieni a farci vedere dove dobbiamo noi cercare di cambiare, guidati attraverso della parola del Cristo risorto, della parola del Cristo vivo. Vieni Spirito Santo. Amen. Questo brano che abbiamo ascoltato, dove l'Evangelista Matteo ci presenta le otto beatitudini, non abbiamo in questa meditazione il tempo per approfondire ognuna di esse, ma ci soffermeremo soltanto per ascoltare, per approfondire una di queste otto beatitudini. E quella che approfondiremo, mediteremo, è la beatitudine numero 6. Quella che parla e dice così: Beati i puri di cuori, perché vedranno Dio. Che cosa significa e che cosa vuole dire questa beatitudine in questo momento per me, per la mia vita? Forse è necessario partire da qualcosa che ci possa davvero aiutare a entrare nel cuore, affinché la parola di Dio davvero ci possa illuminare il percorso spirituale di ciascuno di noi. E vorrei iniziare raccontandovi una storiella, una favoletta che senza dubbio ci potrà aiutare per cominciare ad entrare piano piano nel cuore delle parole di quello che veramente Gesù ha voluto manifestare, ha voluto dire attraverso di questa beatitudine. C'era una coppia che da poco tempo si era sposata e se n'è andata ad abitare a un palazzo insieme dove abitavano tante altre persone. Il giorno dopo di aver arrivato, la coppia se ne va a letto, se ne vanno a dormire, e il giorno dopo, la mattina, la moglie si sveglia per prima e vede per la finestra che la sua vicina di casa sta sistemando la biancheria che aveva da poco pulita. E 5 minuti dopo il marito si sveglia e le dice a suo marito che la signora che aveva messo la biancheria lì al sole per asciugarla non sapeva pulire perché erano rimaste anche delle macchie in questa biancheria. Il marito, per non fare un confronto, per non litigare con la moglie, non ha voluto dire niente, così è rimasto in silenzio. Il giorno dopo la moglie si sveglia per primo, va a prendere il caffè nella cucina e vede che la stessa operazione faceva la sua vicina. Aveva lavata la biancheria, stava mettendo al sole le cose per asciugare e 5 minuti dopo le dice il marito che la signora, la vicina di casa, non sapeva pulire la roba, le cose. E questa volta erano rimaste anche molte macchie più evidenti in quelle cose, tanto il marito che non le dice niente, lascia le cose così. Ma il giorno dopo la signora si sveglia e vede la stessa cosa che stava facendo la sua vicina che aveva fatto il giorno e i giorni precedenti, e le dice a suo marito: questa volta la nostra vicina di casa ha lavato molto bene la biancheria, le cose, perché oggi si vede che tutto è pulito. E le risponde il marito: no, mia cara, questa volta mi sono svegliata più presto e ho pulito i vetri della casa, i vetri della cucina, così tu potesti vedere molto più chiaramente quello che la nostra vicina di casa aveva fatto. Che cosa ci vuole fare capire questa storiella in relazione a quello che Gesù ha detto in queste 8 beatitudini, in modo particolare: beati i puri di cuore perché vedranno Dio? Innanzitutto vorrei dire questo: l'anno scorso sono andato in Messico a partecipare a un ritiro spirituale, appunto, che parlavano delle beatitudini, 5 giorni di ritiro. Prima di partire per il Messico per questi esercizi spirituali, sono ripristinati alcuni libri che parlavano delle beatitudini, per non arrivare senza aver approfondito un po' anche queste 8 beatitudini. E ho letto alcuni commentari al rispetto delle beatitudini, e anche sono andato in libreria per comprare alcuni altri libri sulle beatitudini, e mi sono trovato un libro da poco editato dall'edizione San Paolo, da padre Raniero Cantalamessa, sì, dove sono raccolte le sue interventi, le sue meditazioni predicate nel 2006-2007 alla Casa Pontificia in presenza del Papa Benedetto XVI, dove padre Raniero Cantalamessa sviluppa e tratta e parla appunto delle 8 perle preziose, delle 8 beatitudini. E parlando appunto di questa beatitudine, beati i puri di cuori perché vedranno a Dio, ecco, in tutta la sua catechesi sinceramente mi ha molto colpito, perché padre Cantalamessa approfondisce l'argomento da un punto di vista molto bello e non molto usuale di vedere questa beatitudine, e io mi aiuterò un po' da quello che lui ha scritto nel suo libro che ha predicato, come già abbiamo detto, alla Casa Pontificia nel 2006-2007. Il suo libro si chiama Le Beatitudini Evangeliche, 8 gradini verso la felicità. Penso che questa beatitudine ci potrà davvero aiutare molto per la nostra vita spirituale. Lui proprio, sviluppando il contenuto, ci presenta e ci dice in sintesi che l'opposto a essere puro, puro di cuore, non è come abitualmente si considera, ma la impurità, ma l'opposto a essere puri di cuore è una forma di ipocrisia. Sì, e proprio questo argomento si può intravedere, si può vedere anche nel contesto nel quale noi troviamo nel capitolo 5 le beatitudini. Lui, l'Evangelista Matteo, dopo delle beatitudini nel discorso del cosiddetto della montagna, parla subito dopo al versetto 13 della sale della terra e la luce del mondo, poi parla del compimento della legge, poi dopo parla della nuova giustizia superiore all'antica, che fu detto nel antico, ma io vi dico, disse Gesù. E al capitolo 6 l'Evangelista Matteo ci presenta tre atteggiamenti che dobbiamo avere: fare la elemosina in segreto. E dice così: e state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nella strada, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Subito dopo parla del modo di pregare in segreto, e quando pregate non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. E dopo parla anche del digiuno in segreti, e quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri chi digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Da questo punto, dal capitolo 5 dopo delle beatitudini e al capitolo 6, vediamo la cornice, il quadro e nel contesto al punto nel che si trova le beatitudini. Quindi, dal contesto del discorso della montagna si desume chiaramente cosa intende Gesù per purezza di cuore. Secondo il Vangelo, quello che decide della purezza o impurità un'azione, sia essa l'elemosina, la preghiera o il digiuno, è l'intenzione, cioè se è fatta per essere visti dagli uomini o per piacere appunto Dio. La ipocrisia, disse padre Raniero Cantalamessa, è il peccato denunciato con più forza da Dio lungo tutta la scrittura, tutta la Bibbia. E il motivo di ciò è chiaro: con essa l'uomo declassa Dio, mette a Dio al secondo posto attraverso la ipocrisia, la mette al secondo piano, collocandosi nel primo piano lui stesso, l'uomo, posto le creature, il pubblico. Dio ha un'altra forma molto diversa di vedere le cose. Non la guarda come l'uomo guarda le cose. L'uomo, come dice il libro del Salmo di Samuel al capitolo 16, versetto 7, l'uomo guarda l'apparenza, Dio invece guarda il cuore dell'uomo. Coltivare quindi l'apparenza più che il cuore significa dare più importanza all'uomo che a Dio. La ipocrisia è dunque essenzialmente mancanza di fede, ma è anche mancanza di carità verso il prossimo, nel senso che tende a ridurre le persone semplicemente come ammiratori, come cose. Quindi, in questo contesto, riassumo e sintetizzo lo che padre Raniero Cantalamessa sta dicendo nelle sue meditazioni. La ipocrisia è peccato, nel quale Dio parla contro questo tipo di peccato molto forte, non soltanto nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico Testamento. E Gesù stesso va a parlare in un modo molto forte attraverso e le cosiddette maledizioni contro gli scribi e i farisei, nelle sette maledizioni che noi troviamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, versetto 13. E qui noi troviamo una grande differenza fra lo che è lo esterno e lo interno. Lo interno, cioè lo che esce da dentro del cuore, perché non è lo che rende puro o impuro lo che va fuori, lo che entra lo che entra per la bocca e va dentro, no, ma lo che rende impuro la persona è lo che esce dal di dentro del cuore, dal cuore, perché proprio da dentro del cuore escono tutte le intenzioni cattive, odio, fornicazione, egoismo. Gesù stesso, quindi, in queste maledizioni del capitolo 23, versetto 13, parla molto forte contro l'ipocrisia, contro gli scribi e i farisei. Ascoltiamo 1, 2, 3 di queste sette maledizioni. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e quando lo è divenuto lo rendete degno della Geena, due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non conta nulla, se invece uno giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi! Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Quindi, in queste quattro maledizioni che abbiamo letto sinteticamente, già si può intuire e vedere che c'è una grande differenza tra l'apparenza e la interiorità, tra lo esterno e quello che c'è all'interno, ecco, del cuore. Quindi Gesù in realtà parla molto forte, molto duro, quindi contro la ipocrisia. E quindi c'è una grande differenza fra lo essere puro e l'essere impuro. Ma disse e scrisse Pascal questo pensiero: l'uomo ha due vite, una è la vera vita, l'altra quella immaginaria, che vive nell'opinione sua e anche l'opinione della gente. Quindi, la purezza di cuore non si oppone primariamente all'impurità, ma all'ipocrisia, come già abbiamo detto. E quello dell'ipocrisia è il vizio umano forse più diffuso e meno confessato oggi nell'attualità. Forse noi non abbiamo pensato, nemmeno fatto nessuna volta davanti al confessore, davanti al sacerdote, nella confessione: mi accuso di avere peccato di ipocrisia. E proprio è una forma attuale diffusissima in molti livelli della vita umana, parte a livello singolare e anche a livello collettivo, come lo vedremo fra poco. Ecco, quindi, tornando alla frase di Pascal, la tendenza messa in luce da Pascal è accresciuta enormemente dalla cultura attuale dominata dai mass media, dai film, da televisione, dalla cultura contemporanea e soprattutto della cultura della morte che è intorno a noi, che influisce moltissimo nel nostro modo di pensare, nel modo di relazionarci, nel nostro modo di agire e perfino nel mondo dello spettacolo in genere. All'origine di questa tendenza dei mass media, che è diffusissima nel nostro ambiente, c'è una ipocrisia. Ma che cosa è la ipocrisia a questo punto? All'origine il termine ipocrisia era riservato all'arte teatrale e significava semplicemente recitare. rappresentare sulla scena, una rappresentazione, si usava molto nelle tragedie greca, dove si mettevano le maschere e facevano credere, presentare una forma che non era reale, come una forma di verità. Ma oggi nel nostro contesto tutto quello che noi vediamo, sì, è fiction, finzione. Sui nostri teleschermi, anche sui nostri notiziari, tutto è finzione, fiction. Come dice, ecco, padre Raniero Cantalamessa, che parla davvero come un profeta dei nostri tempi davanti a quello che ci capita attraverso tutta la informazione che circola attraverso i notiziari dei mass media. Quindi l'origine della ipocrisia, del termine, ci mette luce sulle tracce per scoprire la natura dell'ipocrisia. Essa è fare della vita un teatro in cui si recita per un pubblico e indossare una maschera, cessare di essere persona e diventare un personaggio. Ma la finzione teatrale è una ipocrisia innocente, perché mantiene pur sempre la distinzione tra il palcoscenico e la vita, e quando si vede un'opera di teatro, si vede la televisione, uno riconosce subitamente, immediatamente, che quello non è la realtà. Il fatto però inquietante di oggi è che si tende ad annullare anche questo divario, trasformando la vita stessa in un spettacolo. Ed è proprio quello che pretendono i cosiddetti reality show, che dilagano ormai sulle reti televisive di tutto il mondo, e la gente è davanti allo schermo della televisione guardando tutto questo che in realtà è un tipo di ipocrisia collettiva. Il richiamo all'interiorità che caratterizza la nostra beatitudine, la beatitudine dei puri di cuore, e tutto il discorso della montagna è un invito a non lasciarci travolgere da questa tendenza che tende a svuotare la persona, a ridurre la immagine della persona a qualcosa che non è. E vorrei, ecco, a questo punto partire con un fatto anche storico che è capitato. Tutti noi abbiamo visto magari qualche film nel passato di quel famoso commediante, artista hollywoodiano Charlie Chaplin, del cinema muto. Una volta racconta la storia che girava, è andato in vacanza a Londra, in Inghilterra, e girando per molti paesini dell'Inghilterra arrivò a un paesino dove trovò una pubblicità messa nei muri dove diceva: cercasi lo zozia di Chaplin per una opera di teatro. E lui era in incognito e decise di andare a partecipare a questo concorso. Al finale del concorso Chaplin vinse il secondo posto. Il primo posto lo vinse un altro che se le assomigliava tantissimo, ma non era l'originale. Quindi in questo caso, in questo senso, beati i puri di cuori, la persona viene messa, l'originalità viene messa al secondo posto. Il primo posto lo presenta un'apparenza, un'esteriorità che in realtà non è la immagine della persona, perché l'esteriorità non coincide con quello che c'è dentro del cuore della persona. No. E questo, carissimi ascoltatori, carissimi amici che ci ascoltate attraverso Antenna Ave Maria, e questo è il dilemma. Ma vorrei semplicemente concludere la nostra puntata su beati i puri di cuori leggendo quello che padre Raniero Cantalamessa parla sulla beatitudine nella parte proprio finale. Lui disse così: ci sono ipocrisie individuali e ipocrisie collettive. E disse, si sofferma sulla ipocrisia collettiva, e in questa ipocrisia collettiva noi siamo immersi fino al collo, contrariamente al significato ordinario della parola. Si tratta di una ipocrisia che non consiste nel coprire, ma nello scoprire, non nel nascondere, ma nel mostrare. Parlo, dice, dell'esibizionismo del corpo umano, e specie della donna, è spacciato come arte, come piacere estetico e come superamento dei tabù, mentre a differenza di quanto avviene nella vera arte, per esempio in Botticelli, risponde solo a interessi commerciali e di audience. Questo fenomeno è particolarmente accentuato in Italia, disse padre Raniero Cantalamessa. Tempo fa, su un prestigioso giornale inglese, il Financial Times, uscì un servizio intitolato Naked Ambition, l'ambizione nuda. Era una denuncia del costume italiano di esibire corpi nudi di donne in tutte le salse e per tutti gli scopi. Le adolescenti italiane, si diceva, vogliono fare tutte le belline, andare a ballare, ecco, a un show televisivo. Dove è finito in Italia, ci chiedeva, il movimento femminista che si proponeva di lottare contro la tendenza maschilista a ridurre le donne al loro corpo e al loro sesso? Cioè, è davvero questa forma di ipocrisia collettiva molto diffusa in tutti gli ambienti, perfino questo tipo di ipocrisia collettiva dove tutti noi siamo immersi fino al collo. E si diceva, e dice, ecco più avanti padre Raniero Cantalamessa, lo leggo perché è molto interessante e anche molto, molto forte. Sono state fatte diverse analisi di questo fenomeno. Tutti sono d'accordo nel mettere in luce che la responsabilità principale è degli uomini che continuano in tal modo a esercitare il proprio potere sulla donna, facendolo passare per ammirazione estetica. Su un altro grande quotidiano nazionale, La Repubblica, una donna si lamentava del fatto che, anziché valutarla per le sue due lauree e la preparazione professionale di cui aveva dato prova, i suoi colleghi la valutassero in base a ben altro. Tutto ciò è vero, ma bisogna pure riconoscere una parte di responsabilità alle stesse donne. Quello che gli uomini guardano in esse dipende anche da ciò che esse mostrano di sé agli uomini. Negli ultimi anni, l'ombelico. Parole, ecco, appunto, lette dal libro di padre Raniero Cantalamessa. La parte esteriore, l'apparenza, per vivere appunto questa parola di Gesù, della quale ritorniamo alla conclusione della nostra puntata. Beati i puri di cuori, perché vedranno Dio. La nostra esteriorità, ciò che noi facciamo. Noi non dobbiamo giudicare agli altri, come la storia che abbiamo raccontato all'inizio. Quella donna che usciva tutte le mattine e vedeva e criticava il modo di pulire, di lavare la biancheria della sua vicina di casa, quando chi doveva pulire prima doveva pulire i cristalli appunto della sua casa per vedere più limpido, ma soprattutto nel nostro caso dobbiamo ripulire il nostro cuore per vedere le cose come Dio vuole che ognuno di noi veda appunto le cose. Dobbiamo denunciare questo tipo di ipocrisia non solo religiosa ma anche collettiva, questo tipo di ipocrisia nel quale noi siamo proprio dentro fino al collo. Grazie carissimi radioascoltatori per averci ascoltato la nostra breve meditazione delle beatitudini, nella quale in questa puntata ci siamo soffermati su beati i puri di cuori perché essi vedranno Dio. I due discepoli di Emmaus, quella domenica di resurrezione mentre loro tornavano a casa, Gesù si fa il compagno di strada, cammina con loro, ma loro fanno 11 chilometri di strada ma non lo riconoscono, non percepiscono la presenza di Dio. Perché? Perché il loro cuore era, ecco, pieno di tristezza, di amarezza. Loro cercavano un Messia che fosse a liberare Israele, avevano una idea sbagliata, ecco, di Dio. Ma Gesù stesso, con il colirio della parola, alla fine, ecco, in quella casa potranno scoprire davvero, vedere il volto di Cristo Gesù nel pane eucaristico. Grazie, carissimi ascoltatori, che il Signore vi benedica. Amen.
Avete ascoltato Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.